Però, mi permetta l'assessore ai lavori pubblici, il problema dei San Pietrini non è un problema di ieri o di, diciamo, di poco tempo fa, è un problema che esiste da diversi anni. L'instabilità del fondo stradale è evidente, si sta acuendo, i mezzi pesanti li sposterete, ma fino a che sono lì, comunque questo pericolo permane. Avete sempre cercato di risolverlo con delle modalità che diciamo sono quelle diciamo, non riesco a trovare un termine preciso, perché nel giro di una settimana o 10 giorni la soluzione non è quella e continua ad esserci una situazione di pericolo. A me è capitato, per esempio, 2 volte di ricorrere all'assicurazione del comune per i danni che questi hanno procurato all'auto. Per fortuna che ci sono i parcheggi, perché ogni tanto questi saltano e se ci sono dei bambini che sono a livello basso potrebbero essere colpiti. Quindi io vi sottolineo che la pericolosità è giornaliera. Per le altre 2 risposte sono soddisfatto, perché entrambe sono state in un certo modo quella dell'illuminazione risolta, però questo è il problema principale ed è un problema che dovete affrontare immediatamente, a mio avviso.
Grazie. Procediamo ora al punto 3 in ordine del giorno con la proposta numero 44. Prevede la mozione su modifica articolo 22 quinques e contestuale abrogazione articolo 22 sexies, regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale. Chiedo al consigliere firmatario di esporre la mozione al Consiglio.
Allora, la vicenda dell'ultimo Consiglio Comunale mi ha fatto pensare parecchio, e dopodiché ho così fatto un piccolo aggiornamento anche giuridico su quella che era la situazione dello Statuto e su quella che è in effetti la situazione regolamentare. Allora, l'articolo 14 del nostro Statuto parla di poteri del Consiglio, parla del diritto di iniziativa che hanno i consiglieri comunali nel formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e proposte, però non dà quella che è una definizione o quantomeno una indicazione di che cos'è l'interrogazione, di che cos'è l'interpellanza, quantomeno come principio di carattere generale. Cioè, tutti noi immaginiamo, e il regolamento ne è la conferma, che l'interrogazione e l'interpellanza siano la stessa identica cosa, perché in effetti non c'è all'interno della norma statutaria e in particolare di quella regolamentare una distinzione tra l'una e l'altra. Anzi, a proposito, siccome c'è una commissione che sta elaborando lo statuto e mi dicono che siete anche a buon punto, come Presidente ci ha marcato, ecco, sarebbe il caso che all'interno, diciamo, della norma statutaria, per poi essere ripresa dal regolamento, si vada a una indicazione come principio, dicevo prima, di carattere generale sulle interrogazioni e le interpellanze. Anche perché, mentre l'interrogazione riguarda un fatto specifico o una domanda specifica, l'interpellanza, ed è il Ministero che parla, e non è Sauro Mercatelli che lo dice che l'interpellanza mira a ottenere o esplicitare la posizione della Giunta su questioni determinate o conoscere le ragioni o le intenzioni della politica comunale. Quindi significa che mentre l'interrogazione è una cosa, l'interpellanza è tutt'altro. Detto questo, le norme vigenti hanno una attinenza per quanto concerne il deposito dell'interrogazione o dell'interpellanza, hanno un'attinenza per quanto riguarda la trattazione e lo svolgimento, ma non dicono nulla su quella che è la contestazione che più delle volte capita con il Presidente del Consiglio, su quella che è l'unica forma democratica, credo, che la minoranza abbia per confrontarsi con la maggioranza, che è quella di poter in un certo modo descrivere i contenuti dell'interpellanza o dell'interrogazione che si va a formulare, soprattutto avere la possibilità di illustrarle. Noi diamo sempre per letta, no? La domanda che più volte viene ripetuta e poi basiamo sulla risposta che viene data, però sarebbe a mio avviso anche qui necessario, e chiedo quindi l'approvazione del Consiglio della norma, il fatto che prima di presentarla e prima di poterla dichiarare se si è soddisfatti o meno, il consigliere, soprattutto di minoranza in questo caso, anche per poi avere questo dialogo e questo confronto anche secondo me costruttivo e politico con la maggioranza, abbia il modo prima di illustrarla. Grazie.
Grazie. Ci sono interventi in merito, osservazioni di altri consiglieri? Se non ci sono altri interventi, procediamo a questo punto alla votazione della proposta numero 44 della votazione. Abbiamo anche perfetto. Voti favorevoli alla modifica proposta dalla mozione, 4, contrari 8, nessuno astenuto. L'immediata esecutività, voti favorevoli, sempre 4, contrari 8, nessuno astenuto. Il Consiglio respinge la proposta. Punto 4, proposta numero 45, con la mozione Parco Ivan Graziani. Nuovamente cedo la parola ai consiglieri di minoranza per presentare la mozione.
Beh, qui spero di ottenere un voto favorevole, visto e considerato che l'altra volta eravate consenzienti. L'unica obiezione era stata fatta, mi sembra, dall'assessore Amadei riguardo alla videosorveglianza. Poi, passeggiando giorni fa, mi sono accorto che in realtà la videosorveglianza ci sarebbe già, non so se è operativa. Anche mi sembra di ricordare che in una vicenda particolare sulla videosorveglianza furono, diciamo, fatte delle riprese che diedero modo di avere una visione più certa di certe situazioni. Quindi direi di non stare a perdere tempo sulla descrizione della mozione. Se siete favorevoli o contrari, noi siamo favorevoli, chiaramente.
Grazie, passo la parola al sindaco Zanchini.
Allora, noi siamo favorevoli a votarla, se ovviamente il discorso della videosorveglianza, voi sapete, non è che ce lo ripetiamo, che il progetto di videosorveglianza, abbiamo vinto il bando e quindi è in fase di riprogettazione, di miglioramento, e coinvolgerà anche il parco Ivan Graziani. Per quanto riguarda l'impianto di filo diffusione, come aveva già detto la volta scorsa l'assessore Amadei, noi lo voteremo se viene emendato nel seguente modo, e cioè secondo le disponibilità di bilancio e dei permessi e oneri tipo la SIAE eccetera, che un tale intervento di filo diffusione richiede.
Parola al consigliere Borghesi.
Borghesi, no, solo due parole per dire che condividiamo quello detto dal sindaco. Ovviamente sta sempre nel fatto che deve essere compatibile col bilancio e con insomma tutti gli altri adempimenti. Quello che comunque ci prendiamo oggi è un impegno, quindi che significa anche cercare di trovare anche nel bilancio, ovviamente sempre rimanendo la cosa fattibile, le risorse per poterlo attivare.
Bene, grazie. Ora procediamo a questo punto all'inserimento di questa modifica, perché vedo tutto il Consiglio comunque in accordo. Allora, testualmente la vogliamo rileggere, magari.
Testualmente l'emendamento. La mozione come emendata, insomma, l'emendamento
è qua.
Secondo le disponibilità. Di bilancio e dei permessi e oneri, permessi e oneri che un tale intervento richiede.
Perfetto, esatto. Procediamo a questo punto alla votazione della proposta numero 45, mozione Parchi Van Graziani, come emendata poco fa, con l'aggiunta di questo testo. Voti favorevoli, unanimità. Immediata eseguibilità, voti favorevoli, unanimità. Il Consiglio approva la mozione. Ora passiamo al punto 5, con la proposta numero 42. Prevede l'approvazione bilancio consolidato del gruppo comune di Nuova Feltre, esercizio 2023, articolo 11 bis, decreto legislativo numero 118-2011. Illustra la proposta l'assessore Rinaldi.
Rinaldi. Come previsto dalle norme vigenti, visto che il nostro comune supera i 5.000 abitanti, abbiamo l'obbligo di redigere il bilancio consolidato tra quello del Comune di Nuova Feltre e le società partecipate e controllate. Il bilancio consolidato ha lo scopo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le società controllate e partecipate. L'ente locale funge dunque da capofila e deve aggregare i numeri nel proprio bilancio con quelli dei bilanci delle partecipate controllate. L'obiettivo è quello di avere una rappresentazione globale del patrimonio amministrazione pubblica. Le attività che portano alla definizione del bilancio consolidato seguono un processo che non si limita alla mera aggregazione contabile dei bilanci, ma prevede lo svolgimento di una serie di attività molto complesse. Tra queste l'individuazione degli enti e delle società che entrano a far parte del gruppo amministrazione pubblica e la raccolta dei parametri e documenti, l'individuazione delle società che secondo determinati criteri stabiliti dalla normativa hanno le caratteristiche per entrare a far parte del perimetro di consolidamento, l'acquisizione dei bilanci e dei documenti da parte dell'ente capogruppo e l'entità del perimetro di consolidamento, la riclassificazione dei bilanci delle società del perimetro ad una medesima e uniforme rappresentazione degli stessi, la contabilizzazione delle operazioni infragruppo e delle rettifiche, il consolidamento dei bilanci e la determinazione del bilancio consolidato con applicazione del metodo integrale se la società è controllata, ovvero interamente posseduta dall'ente, e del metodo proporzionale se la società è partecipata, ovvero posseduta in quota percentuale dall'ente. E per l'anno 2023 il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Nuova Feltre è composto dai seguenti enti: enti strumentali partecipati, ACER, azienda Casa Emilia Romagna, provincia di Rimini 1,69%, società controllata Montefeltro Servizi SRL col 45,14%, società partecipate Lepida SPA con lo 0,0014% e Romagna Acque Società delle Fonti SPA con lo 0,00138%. Il perimetro di consolidamento prevede Acer, Lepida SPA e Romagna Acque con il metodo proporzionale, quindi vengono incluse nella redazione del bilancio per un importo proporzionale alla quota di partecipazione. La partecipazione in Montefeltro Servizi invece è significativa, quindi il consolidamento è avvenuto per l'intero importo delle voci contabili, escluse quelle infragruppo e reciproche, dando di fatto significatività ai rapporti con i soggetti estranei al gruppo. Il bilancio consolidato ci permette di avere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria patrimoniale e risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. Con questo strumento abbiamo una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di società che fanno parte di una pubblica amministrazione, incluso il risultato economico. L'attivo patrimoniale di gruppo per il 2023 pari a 34.697.942, con un incremento di 2.105.951 rispetto all'anno precedente. Il patrimonio netto è di 8.914.455, con una variazione in aumento in valore assoluto di 156.000 euro. Il conto economico consolidato presenta un risultato positivo pari ad euro 348.000, leggermente in flessione rispetto al risultato dell'anno precedente, che era di 381.000 euro. Questi dati non sono altro che la sintesi di quello che sono stati i risultati del rendiconto della gestione 2023 del Comune di Nuova Feltre e dei bilanci delle partecipate del 2023. I dati di bilancio di quest'anno evidenziano una situazione patrimoniale, finanziaria ed economica positiva, confermando il trend positivo dell'anno 2022, seppur con una lieve flessione dovuta a maggiori spese per interessi sui mutui e maggiori accantonamenti di fondi rischi dovuti principalmente al bilancio del Comune di Nuova Feltria. Negli ultimi tre esercizi il Comune di Nuova Feltria non è intervenuto per ripianare le perdite degli enti e delle società incluse nel perimetro di consolidamento. Non sono presenti nel consolidato strumenti finanziari derivati. Il revisore ha espresso parere favorevole al bilancio consolidato Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Nuova Feltria 2023 con verbale numero 9 in data 20 settembre 2024. Si chiede al Consiglio di approvare il bilancio consolidato.
Grazie. Chiedo se ci sono osservazioni in merito alla illustrazione dell'assessore. Parola al capogruppo Borghesi.
Borghesi, volevo chiedere solo, avere una delucidazione in relazione alla parte dello stato patrimoniale, l'attivo circolante. Negli allegati alla delibera vedo che c'è dei crediti di natura tributaria che per l'anno 2023 sono 152.000, mentre il raffronto col 2022 erano 447.000. Quindi volevo capire questa diminuzione così importante, in particolar modo cosa era dovuta nella parte. Sì, C attivo circolante.
Prego. Prego. Il nome.
Allora, Mercatelli. Il bilancio consolidato, diciamo, del Comune di Nuova Feltria, visto anche considerato le percentuali minime che si hanno con altre società, esclusa Montefeltro Servizi, è un bilancio consolidato che ha, diciamo così, poco interesse. Ha interesse però nei riguardi della Montefeltro Servizi, perché è circa il 46-47% l'impatto che ha il Comune di Nuova Feltria rispetto al 100%. E sul perimetro di consolidamento, e il perimetro di consolidamento chiaramente incide se togliere o meno le altre partecipazioni, ho notato che c'è una contraddizione tra l'allegato 4/4 del decreto 118 e l'orientamento ITAS 12 del Ministero Economia e Finanza, nel senso che hanno percentuali differenti rispetto al perimetro. probabilmente nell'elaborare questo bilancio voi avete seguito una linea escludendo quindi alcune delle partecipazioni, però direi che mi do la risposta da solo, nel senso che erano già delle partecipazioni talmente piccole che probabilmente questa differenza non è che incida più di tanto. E le società in house invece, a me e in particolare a Montefeltro Servizi, che è di questa tipologia, hanno invece un interesse particolare e specifico, perché l'opzione che voi fate sul controllo analogo pluripartecipato, che è quello dove praticamente ogni realtà comunale ha pari dignità e quindi pari voto, determina e incide in maniera importante su quelle che sono le strategie aziendali, su quelle che sono poi le singole decisioni. Il che significa che soprattutto quando si farà il piano industriale e i principali atti sull'erogazione dei servizi, e qui introduciamo il discorso di una eventuale riformulazione della deroga o della non deroga, anche se non apriamo il dibattito che abbiamo fatto già in preconsiglio su questo fatto, credo che questo invece abbia interesse particolare, perché nelle società in house chiaramente l'autonomia societaria non rispetta il sistema codicistico, rispetta invece il sistema amministrativo, e se voi all'interno dei patti parasociali, e in questo il sindaco è sempre stato, devo dire, coerente, perché ha sostenuto la parità del voto e quindi la stessa posizione che ha un comune piccolo rispetto al comune grande, anche se qui la maggior parte dei servizi chiaramente riguardano il comune di Nova Feltria, potrebbe nascere quello che è il cosiddetto diritto di veto, cioè se alcune prospettive, alcuni sviluppi del piano industriale non dovessero soddisfare realtà minori sotto ogni punto di vista, è chiaro che il diritto di veto in questo caso potrebbe comprimere la scelta che potrebbe essere invece perseguita e percorsa dal comune maggiore. La stessa cosa vale, e qui è invece una notazione tecnica, cioè le società in house non sono collocate sul mercato, non hanno una posizione di concorrenza, quindi su quelli che sono i cosiddetti CAM, cioè i sistemi di misurazione ambientale, è chiaro che in questo caso la qualità e efficienza del servizio non hanno un indicatore di bando, non hanno un indicatore, diciamo, di mercato, quindi anche qui lo sviluppo del piano industriale potrebbe essere compromesso all'interno del gruppo comunali proprio per alcune scelte che potrebbero non risultare coerenti o volute percorrere da alcune realtà rispetto a un'altra realtà. Poi direi che all'interno di quello che è il servizio prevalente, no? Che è quello dei rifiuti urbani, è presente anche la questione dei parcheggi, che è un servizio strumentale. Ora, io credo che sia sotto gli occhi di tutti che ci sono aree del paese sempre occupate e aree del paese, parlo dei servizi a pagamento, che sono sempre vuote. Io vi inviterei a rivedere un po' questa situazione, anche perché mi sembra che alla fine, al di là dell'investimento che è stato fatto, della scelta anche urbanistica, che in un certo modo tendeva a rimettere un ordine, un riordine all'interno del paese stesso, credo che questa scelta, non so dal punto di vista anche economico se possa pagare, o se possa invece essere facilitato diciamo, la sosta oraria. Comunque mi auguro che dopo che avete finito i lavori del termine della stazione, che avrete, mi auguro anche qui, rivisto tutta quella che è la situazione del centro storico, e delle aree limitrofe, comprese le frazioni, mi auguro che possiate avere un'idea ben più chiara di quella che è la situazione a parcheggi. Tornando un attimino indietro, sulla mozione, mi aspettavo un intervento della Sebastiani a sostegno anziché un emendamento e sinceramente sono rimasto un pochino scioccato dal fatto che invece sia nell'interpellanza che anche nella mozione la consigliera non è minimamente intervenuta. Detto questo, io credo che il bilancio consolidato che l'assessore ha presentato ripercorre quelli degli anni precedenti. L'unica critica, a mio avviso, è quella di quelle due torri del costo del personale, perché il costo del personale del Comune di Nuova Feltre, il costo del personale della Montefeltro Servizi è molto più alto quello della Montefeltro Servizi rispetto a quello del Comune di Nuova Feltre.
Grazie, parola all'assessore. Allora, come già Rinaldi, come già avevo detto, adesso intervengo proprio su quest'ultimo fatto delle torri. Sono comunque di più i dipendenti di Montefeltro Servizi, hanno comunque un contratto che prevede remunerazioni diverse, più elevate rispetto al contratto pubblico, quindi di fatto è giustificato da questa cosa qui principalmente. E per quanto riguarda quella voce che ha uno scostamento importante nell'attivo circolante legato ai crediti tributari, come si può desumere anche dalla relazione, c'è proprio un trafiletto che dice che è dovuto a una diversa riclassificazione degli stessi rispetto all'anno precedente. Quindi di fatto sono stati, molto probabilmente era la voce legata agli accertamenti che sono stati riclassificati in maniera diversa.
Borghesi. Sì, va bene, non mi è molto chiaro, nel senso mi aspettavo magari anche come erano stati riclassificati, perché certo sono crediti di natura tributaria. Sempre nella parte dello stato patrimoniale, nell'attivo circolante, c'è un altro dato che discosta molto rispetto all'anno precedente, al 2022, e sono i crediti da fondi perequativi, che sono passati da 345.000 del 2022 a 21.000 come del 2023. Però sì.
Vuol dire che sono stati incassati, mentre prima erano solo voce in bilancio, quando sono incassati spariscono dalla voce crediti, capito? Non è più un credito a fine anno, l'ho incassato nell'anno, quindi non c'è più a fine anno. Grazie, ci sono altre osservazioni, interventi? Procediamo a questo punto alla votazione della proposta numero 42. Voti favorevoli 8, contrari 4, nessuno astenuto. L'immediata eseguibilità, voti favorevoli 8, contrari 4 e nessuno astenuto. Il Consiglio approva. Punto 6, con la proposta numero 41, prevede la variazione del bilancio di previsione 2024-2026, articolo 175 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Ottava variazione. Nuovamente la parola all'assessore Rinaldi.
Rinaldi. Faccio un inciso, chiedo scusa, sui fondi perequativi, dovuto comunque al Fondo di solidarietà comunale, perché nel 2022 di fatto è stato finito di riscuotere nel 2023, mentre nel 2023 è stato riscosso totalmente, perché come ben il consigliere Mercatelli sa, se non carichi tutti i fabbisogni, ti tengono ferme le quote del fondo. Quindi noi eravamo in arretrato per il 2022 ed è per quello che al 31-12 c'era il credito, poi dopo si è sbloccato. Questo per darti compimento della risposta precedente, chiedo scusa. Ecco, no, ma è perché... No, però... Allora, io prima ti ho dato una risposta molto tecnica, adesso te la... No, te l'ha data molto tecnica, nel senso che è un credito riscosso. Adesso te l'ho motivata perché è dovuta da quello. Allora, si rende necessario apportare una variazione al bilancio di previsione 2024-2026 per poter applicare l'avanzo accantonato in parte corrente, vincolato in parte corrente e avanzo libero, oltre che ad adeguare gli stanziamenti di entrata. Nel dettaglio, per il 2024 abbiamo maggiori entrate per 71.454, in quanto applichiamo economie vincolate di parte corrente per 9.625 per il pagamento di spese legali a seguito del ricorso al TAR del 2009, che ci ha visto vincenti, ma con compensazione delle spese legali. Applichiamo economie vincolate di parte corrente per 24.000 euro per il contributo alla finanza pubblica per il 2024 e applichiamo avanzo libero per 5.000 euro per l'acquisto dell'auto dei vigili. Abbiamo inoltre il contributo della Camera di Commercio per 12.000 euro per le attività turistiche e culturali e acquisiamo 11.218 euro dal Fondo Inclusione per gli alunni con disabilità. Infine acquisiamo 4.940 dal riparto del Decreto Legge 213/2023 dei fondi per la finanza pubblica quota 2024. Sul lato spesa abbiamo le corrispettive uscite legate alle entrate di qui sopra, oltre alla compensazione di spese legate alla retribuzione del personale. Per il 2025 e per il 2026 abbiamo